Mariologia Biblica di Padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice. Parte seconda. Nuovo Testamento. La Visitazione. Luca 1:39-45. Un episodio tra i più ricchi e suggestivi, questo della visitazione di Maria Vergine alla parente Elisabetta. I colori della tavolozza di San Luca si abbelliscono di tonalità e sfumature raffinate nella rappresentazione armoniosa di eventi in cui entrano e operano realtà di grazia ed esperienze carismatiche ineffabili. In filigrana si vede qui il mistero dell'Incarnazione che, inaugurato con l'Annunciazione, si fa ora presente con Maria e operante attraverso Maria nella casa del precursore del Messia. Un suggestivo e fondato parallelismo è stato colto da più esegeti tra il viaggio dell'Arca dell'Antica Alleanza dalla casa di Abinadab a quella di Obededom e a Gerusalemme. E questo viaggio di Maria, vera arca della nuova alleanza, dalla casa di Nazareth alla casa di Zaccaria sui monti della Giudea, verso Gerusalemme. Il richiamo dei due viaggi è certamente significativo, sia per la ricchezza dei particolari episodici che si riproducono in sorprendente sintonia, sia per il contenuto più profondo che si esprime nel passaggio dall'ombra del Vecchio Testamento alla luce del Nuovo Testamento, dalla figura dell'Arca dell'Antica Alleanza alla realtà dell'Arca della Nuova Alleanza, Maria Teofora. Altro contenuto di verità radiosa nella Visitazione è il contenuto salvifico missionario espresso dal viaggio di Maria e soprattutto dalla persona di Maria associata al Figlio, tutt'una con il Figlio nell'opera redentiva. Elisabetta e Giovanni, accogliendo Maria in casa, accolgono il Messia Salvatore, che li inonda di Spirito Santo e di gioia. Maria diventa così la prima evangelizzatrice del Regno di Dio nel cuore dell'uomo, colei a cui per prima vanno applicate le parole del profeta Isaia. Come sono belli sui monti i piedi del messaggero di lieti annunzi, che annunzia la pace, messaggero di bene che annunzia la salvezza, che dice a Sion, regna il tuo Dio. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Perché Maria si mette in viaggio? Perché si affretta verso il paese di Elisabetta? Il mistero dell'Incarnazione si è appena compiuto in lei. Madre e figlio sono tutt'uno. Ma il Verbo si fa carne. Perché? Per operare la redenzione del genere umano, portando il Regno di Dio nel cuore di ogni uomo. E vuole operare subito, iniziando a portare il suo regno nel cuore del suo precursore. Maria coopera, sempre unita e attiva. Si muove, anzi si affretta. È lei la portatrice del Messia Salvatore. Ha in sé la sorgente della grazia. È già la dispensatrice della grazia. È il motivo più alto questo del muoversi e affrettarsi di Maria. È il motivo della carità soprannaturale. È il motivo della missione salvifica del Figlio che opera attraverso la Madre a Lui associata, da Lui inseparabile. L'esegesi ammette anche altre motivazioni di carattere prevalentemente psicologico che hanno spinto Maria ad affrettarsi verso la casa della parente Elisabetta. Tale è la motivazione di rallegrarsi con Elisabetta per la grazia della maternità che l'aveva liberata dall'onta della sterilità. Altra motivazione è quella di prestare aiuto all'anziana parente nel delicato frangente del parto ormai prossimo. Altra motivazione ancora, quella di poter confidare a Elisabetta il mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio, avvenuto nel giorno dell'Annunciazione, sicura di poter essere compresa dall'anziana e santa parente. Certamente è da escludere la motivazione della conferma della sua fede con la verifica del segno lasciatole dall'angelo. Una motivazione del genere comprometterebbe irreparabilmente l'obbedienza di fede di Maria e risulterebbe decisamente inconciliabile con il grido di Elisabetta al saluto di Maria: «Beata colei che ha creduto». Scrive bene il Laurentin affermando che Maria si muove soltanto per partecipare, non per verificare, come rivelerà il seguito del racconto. La sua sollecitudine è frutto dello Spirito Santo che svolge il ruolo di motore lungo tutto il Vangelo e gli Atti degli Apostoli. Dove era diretta esattamente Maria? San Luca usa l'espressione generica «verso la montagna», senza nessun'altra precisazione. L'ipotesi più accreditata dalla tradizione parla di Ain Karim, un borgo a circa 7 chilometri ad ovest di Gerusalemme e a 150 chilometri da Nazareth. Il viaggio dovette durare 5 giorni circa. Molto probabilmente Maria, giovinetta di appena 14 o 15 anni, viaggiò con una delle carovane solite a formarsi su quel percorso verso Gerusalemme e può darsi che fosse accompagnata da qualche familiare, forse dalla mamma Sant'Anna. Entrata in casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. La notizia è scarna. Maria entra e saluta. Probabilmente le parole di saluto furono quelle solite che l'Evangelista neppure riporta. La pace sia con te. Il saluto poteva comportare anche l'abbraccio e il bacio, ma l'Evangelista non lo dice. Bisogna tener conto, ha notato l'Ernst, della volontà dell'autore di essere conciso nel racconto per concentrare l'attenzione su ciò che è essenziale. E appare evidente che l'essenziale qui non è il saluto fra Maria ed Elisabetta, ma l'effetto sorprendente, straordinario, che tale saluto produce, per cui, lungi dall'essere un qualcosa di ordinario e di banale, riveste un'importanza eccezionale. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo. Nell'annuncio a Zaccaria, l'angelo aveva detto che il figlio Giovanni sarebbe stato pieno di Spirito Santo fin dal seno di sua madre. Questa profezia dell'angelo si dispiega ora nella realtà del fatto che il bimbo, all'apparire di Maria, sussulta in grembo a sua madre Elisabetta. Si tratta di un sussulto festoso, preciserà la stessa Elisabetta poco dopo, al versetto 44. L'entrata e il saluto di Maria, di fatto, hanno messo in moto l'operazione dello Spirito Santo nel bambino e nella madre. Il bambino, chiuso in grembo, manifesta come può, con il sussulto, la gioia dell'effusione dello Spirito che gli svela in Maria la madre del Dio che salva. La voce della madre, scrive il Battaglia, è il veicolo della voce del figlio. La serva del Signore è il primo strumento di trasmissione del Vangelo come annuncio di gioia. Essa addirittura ha preceduto il Battista come prima voce. E il Cignelli afferma con chiarezza che il Vangelo della Visitazione segna la prima epifania della mediazione di Maria nell'ordine della grazia. Intanto, portavoce del festoso sussulto di Giovanni, si può dire è la stessa madre Elisabetta, che si trova anch'ella piena di Spirito Santo, perché fa tutt'uno con il figlio racchiuso nel suo grembo. Ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo». L'emozione di Elisabetta è grande. L'operazione dello Spirito Santo le fa rispondere al saluto di Maria a gran voce, per la sequenza delle cose che ella percepisce in quegli stessi momenti. Illuminata sulla maternità divina di Maria, ella grida. E nella psicologia della creatura umana, gridare di fronte alle cose troppo grandi, grido di gioia o di stupore nelle cose straordinarie e liete, grido di dolore o di orrore nelle cose straordinarie e tristi. Elisabetta si trova ora di fronte alla Madre di Dio. Confusione ed emozione potrebbero travolgerla, ma lo stesso Spirito che l'ha riempita e l'ha illuminata mette ora nel suo grido parole di benedizione e di beatitudine. Parole solenni e ritmiche, scrive il Leonardi, che alcuni considerano un vero cantico. «Benedetta tu fra le donne!» Come dire che Maria è l'unica benedetta o la benedetta per antonomasia e per eccellenza fra tutte le donne. Benedetta, ossia arricchita di grazia, ricolmata di beni celesti. E Maria, difatti, è ripiena di tutta la grazia e di tutti i beni celesti nel Figlio Divino che porta in grembo. La benedizione di Maria ha le sue radici nel frutto benedetto del suo seno virginale. Giustamente si afferma che le esclamazioni di Santa Elisabetta rievocano o richiamano quelle dette dal sacerdote Uzia a Giuditta, la donna ammirabile che salvò il suo popolo da Oloferne. «Benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio Altissimo, più di tutte le donne che vivono sulla terra, e benedetto il Signore Dio che ha creato il cielo e la terra». Il richiamo è altamente suggestivo. Il passaggio dalla figura, Giuditta, alla realtà, Maria, è luminoso. Le parole rivolte a Giuditta si ritrovano in quelle rivolte a Maria, trasfigurate dalla realtà della maternità divina e della presenza di Dio incarnato. Giuditta e il Signore Dio sembrano fare da ponte a Maria e al Verbo incarnato. Il Lorentin afferma che questo collegamento delle parole di Elisabetta con le parole del sacerdote Ozia implica l'identificazione di Maria con Giuditta e inoltre di suo figlio col Signore Dio. Per questo, nel versetto successivo, Elisabetta chiama Gesù Signore. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? È un versetto importantissimo questo. Elisabetta, di fronte alla madre di Dio, avverte la propria piccolezza e la grandezza dell'onore che sta ricevendo. Appare evidente che ella qui proclama a gran voce la maternità divina di Maria e fu lei la prima a proclamarla. C'è ancora chi vuol discutere sul significato esatto della parola Signore usata da Santa Elisabetta. Significa Dio o significa solo Messia? La risposta a tale interrogativo è decisiva perché è fondamentale sapere se Elisabetta credeva o non credeva nell'incarnazione del Figlio di Dio, Messia e Salvatore. Ovviamente pare persino aberrante pensare che lo Spirito Santo abbia riempito Elisabetta facendole credere che la persona del Messia fosse solo una persona umana, dandole cioè una fede sbagliata proprio nei riguardi della persona del Figlio di Dio che si è fatto uomo in Maria. Lo Spirito Santo è spirito di verità, non di inganno o di equivoco, come finisce col sostenere certa esegesi. Maria di Nazaret, ha scritto il Papa San Giovanni Paolo II, si presenta sulla soglia della casa di Elisabetta e di Zaccaria come madre del Figlio di Dio. È la scoperta gioiosa di Elisabetta. La madre del mio Signore viene a me. Del resto, per una corretta esegesi del passo, basta esaminare tutto il capitolo primo di San Luca, dove, per ben 17 volte, l'Evangelista usa il termine Signore e sempre con il significato di Dio. Così, per esempio, dice il Ruschini, si parla dell'apparizione dell'angelo del Signore, ossia dell'angelo di Dio, non già dell'angelo del Messia. Elisabetta, dopo aver concepito il Battista, esclama «Ecco che cosa ha fatto a me il Signore, ossia Dio, non già il Messia, il quale non era ancora venuto». L'angelo Gabriele saluta la Vergine dicendo «Il Signore è con te», ossia Dio, non già il Messia, è con te. E la Vergine esclamò «L'anima mia glorifica il Signore», ossia Dio, non già il Messia. E si noti che questa esclamazione della Vergine «L'anima mia magnifica il Signore» fece immediatamente seguito all'esclamazione piena di meraviglia di Elisabetta. E donde a me la grazia che la madre del mio Signore venga a visitarmi? Se il Signore di cui parla Maria, facendo eco a Elisabetta, è Dio, ne segue che sia anche Dio il Signore di cui aveva parlato la stessa Elisabetta. Orbene, se in tutto il capo primo del Vangelo di San Luca il termine Signore significa Dio, e non già il Messia, ne segue che l'espressione madre del Signore sia perfettamente identica all'espressione madre di Dio. In particolare, poi, quando Elisabetta dice madre del mio Signore al versetto 43 e poco dopo al versetto 45 dice beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore, è evidente che il termine Signore ha lo stesso significato nell'uno e nell'altro versetto, usciti dalla sua bocca. Orbene, è certo che Maria nell'Annunciazione credette alla parola di Dio e non del Messia, trasmessale dall'angelo. E quindi il termine Signore non può non significare Dio, anche nell'espressione Madre del mio Signore. Diversamente, rileva il Ruschini, il termine Signore usato da Elisabetta nel primo caso avrebbe un senso, quello di Messia, e nel secondo caso ne avrebbe un altro, quello di Dio. Cosa esegeticamente inammissibile in forza appunto del contesto. Con queste parole ispirate affermiamo quindi anche noi con il Ruotolo, fu come scolpita per i secoli la testimonianza della divina maternità di Maria e della sua ineffabile grandezza, confermata e trasmessa subito già nei primi secoli da Sant'Ireneo, Tertulliano, Sant'Ippolito Romano, Origene, Sant'Atanasio, Sant'Ambrogio. Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. Questa volta è la stessa Elisabetta che parla del trasalimento di gioia del Battista, collegato direttamente al suono della voce di Maria. Appare chiaro qui che la voce di Maria ha trasmesso al bambino quel sussulto gioioso che l'Evangelista esprime con il termine danzare. Si può parlare di una corrente di grazia che, partita dal Verbo incarnato chiuso nel grembo materno, per mezzo della voce di Maria, ha raggiunto il precursore, provocandolo alla gioia. Si tratta di gioia cosciente, è ovvio, di gioia messianica, soteriologica, di gioia dell'avvento del Salvatore, l'atteso delle genti. E in questa gioia va colto il legame diretto che unisce Gesù e il Battista, prima ancora della nascita. Un legame, rileva il Cignelli, che anticipa e prepara il legame particolare di Gesù con i bambini di allora e di sempre. E c'è chi ha interpretato il sussulto di Giovanni nel grembo di Elisabetta al suono della voce e alla presenza di Maria come una indicazione della futura missione del precursore rispetto al figlio di Maria. Inoltre, riflettendo sugli eventi di grazia e di gioia avvenuti in casa di Zaccaria all'arrivo di Maria, risalta evidente che con questa effusione di doni, Maria inizia la sua funzione di mediatrice di grazie per condurre tutti alla salvezza mediante l'intervento di suo figlio, che lei deve far conoscere all'umanità. E anzi, è bene aggiungere qui che la costante dottrina mariologica della Chiesa ha visto nella visitazione uno dei fondamenti biblici per sostenere la definibilità dogmatica della mediazione di grazia di Maria in ordine alla distribuzione della grazia per la salvezza e santificazione delle anime. Emblematica per questo è appunto la santificazione di Giovanni Battista operata da Cristo per la presenza e la voce di Maria. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Elisabetta ha già proclamato Maria benedetta e ora la proclama beata. Si tratta della beatitudine della fede. La prima delle virtù teologali, la fede, inaugura la nuova alleanza con Maria, così come inaugurò l'antica alleanza con Abramo. Quale era l'oggetto della fede di Maria all'Annunciazione? Non è difficile determinarlo. Il dialogo con l'angelo dell'Annunciazione ci fa comprendere che oggetto della fede di Maria era il mistero della Santissima Trinità. L'angelo mandato da Dio, Padre, le parla del Figlio di Dio e dello Spirito Santo. Il mistero dell'Incarnazione. L'angelo le propone la concezione e il parto del Figlio di Dio ad opera dello Spirito Santo. Il mistero della Redenzione. L'angelo le comunica che il Figlio si chiamerà Gesù, che significa Dio salva, perché sarà il Salvatore. Il mistero della maternità divina. L'angelo le dice che il figlio da concepire e partorire è il Figlio di Dio. Il mistero della maternità virginale. L'angelo le spiega che concepirà virginalmente adombrata, resa feconda dallo Spirito Santo. Affermata questa fede fondamentale di Maria, non si può tuttavia negare che ella sia poi cresciuta continuamente nella fede attraverso i singoli eventi della vita e della missione del Figlio. Anzi, non si può non ammettere che se Maria conosceva il piano redentivo di Dio nel suo svolgersi globale, non conosceva però tutti i passaggi e i dettagli del piano, sui quali appunto, come dice l'Evangelista in più di una occasione, ella andava meditando nel suo cuore via via che accadevano, sperimentando anche le ambasce della fede che fa vivere nell'intimità col mistero, come dice il Papa San Giovanni Paolo II nella Redemptoris Mater. Infine, va rilevato che certamente la fede di Maria, se fu altissima e profondissima, non fu però scolastica o nozionale come la nostra, ma essenziale ed esperienziale a livello della più pura e ineffabile mistica. In questo versetto, infine, troviamo espressa la prima attuazione di ciò che Maria stessa dirà subito dopo. Tutte le generazioni mi chiameranno beata. Santa Elisabetta, infatti, è stata la prima a conoscere e a proclamare la maternità divina di Maria. Santa Elisabetta è stata anche la prima a proclamare beata la Vergine Maria, inaugurando il canto corale di benedizioni e di lodi che si prolungherà di generazione in generazione fino alla fine dei tempi. Santa Elisabetta, infine, mossa dallo Spirito Santo, ci ha offerto anche il primo saggio di venerazione alla Divina Madre. Venerazione portata avanti da allora nel culto bimillenario, pubblico e privato di tutta la Chiesa. Prima ancora di Santa Elisabetta, tuttavia, si può rilevare che lo stesso San Giovanni Battista, con i suoi sussulti nel grembo materno, ha voluto esprimere a modo suo, come scrive il Cignelli, la risposta entusiasta alla mediazione benefica della Vergine Madre in suo favore, e si presenta quindi come il primo beneficato e il primo devoto di Maria, coinvolgendo anche la madre e la famiglia. Così che egli è stato, potrebbe dirsi, iniziatore e promotore di devozione mariana a partire dalla propria famiglia, perché noi pure diventiamo cultori e promotori di devozione mariana. Avete ascoltato Mariologia Biblica di Padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice, parte seconda Nuovo Testamento, la Visitazione.